03 maggio 2012. Come funziona l'antiossidante contenuto nel vino rosso? Gli effetti positivi sul metabolismo energetico del resveratrolo, la cui efficacia e sicurezza sono state di recente oggetto di aspre polemiche, appaiono confermati, almeno per bassi dosaggi della molecola, da una ricerca che indica nelle sirtuine le proteine che ne mediano l'azione. Dopo essere stato osannato come molecola di lunga vita, il resveratrolo è stato recentemente travolto da una serie di polemiche, sfociate anche in accuse di falsificazione dei dati sulla sua reale efficacia e sulla possibile esistenza, nel caso di alti dosaggi, anche di effetti secondari negativi. Che le polemiche siano arrivate al calor bianco è spiegato in parte anche da un possibile uso dei derivati del resveratrolo, non tanto contro i processi di invecchiamento, quanto per la loro supposta azione sul metabolismo energetico, che, se confermata, potrebbe tradursi in farmaci per il diabete, un mercato già ricco e in costante espansione. Ora uno studio pubblicato sulla rivista cellulare Metabolism sembra confermare la tesi degli effetti positivi del resveratrolo a bassi dosaggi, indicandone il principale meccanismo d'azione. Fra i grossi problemi incontrati dalle ricerche sul resveratrolo vi erano infatti da un lato la mancata conoscenza dei meccanismi che ne avrebbero dovuto mediare l'azione e dall'altro una certa opacità nel rapporto fra dosaggi ed effetti. Secondo David Sinclair, della Harvard Medical School, il principale ricercatore coinvolto nella polemica, la sostanza esplica i propri effetti mobilitando le sirtuine, una famiglia di proteine di cui è già nota l'influenza sui processi di invecchiamento, mentre per altri ricercatori si avrebbe l'attivazione di un percorso energetico separato, chiamato AMPK, che pur essendo anch'esso collegato ai mitocondri non comporta il coinvolgimento dei geni per le sirtuine. La procedura classica per dirimere simili questioni è quella di controllare che cosa succede somministrando la sostanza a topi in cui sia stato silenziato il gene per la proteina che si suppone coinvolta, ossia in topi knockout per quel gene. Purtroppo, però, in questo caso tale procedura non era applicabile dato che i topi knockout per il gene SIRT1 che codifica la principale sirtuina di cui si ipotizza il coinvolgimento, non sono in grado di sopravvivere. Nel nuovo studio, Nathan Price e Ana Gomez, allievi di Sinclair, sono riusciti nel difficile di ingegnerizzare dei topi in cui il gene SIRT1 può essere silenziato a comando attraverso la somministrazione di tamoxifene. Dopo aver silenziato SIRT1 in questi topi, i ricercatori hanno così controllato la funzionalità mitocondriale delle cellule somministrando basse dosi di resveratrolo, riscontrando che non avveniva alcun miglioramento della funzionalità dei mitocondri. Al contrario, nei topi di controllo si poteva osservare un deciso aumento della produzione di energia. Un dato che conferma quindi il coinvolgimento di SIRT1 nella esplicazione degli effetti del resveratrolo. Va peraltro osservato che aumentando le dosi di resveratrolo, anche nei topi knockout si osservava l'attivazione anche della via AMPK, ma senza alcun beneficio alla funzione mitocondriale. A questo proposito, Sinclair ha osservato che il resveratrolo è una molecola sporca, così quando si somministrano dosi molto elevate, possono accadere molte cose. È normale che quando si studiano gli effetti di molecole si utilizzi la dose minima efficace, dato che a dosi più alte esiste il rischio di colpire anche altri obiettivi. Ma per sfruttare i sulla funzione energetica serve SIRT1. Il nostro lavoro mostra che SIRT1 è in prima linea qualunque sia la dose di resveratrolo. 04 maggio 2012. Silicene, l'analogo in silicio del grafene. prodotto per la prima volta un foglio di silicene, un materiale bidimensionale simile al grafene, ma composto da atomi di silicio. La sua esistenza era stata prevista teoricamente, ma non era ancora stata dimostrata in maniera convincente. Il nuovo materiale, dalle proprietà elettroniche simili a quelle del grafene, promette di essere più agevolmente integrabile nei dispositivi elettronici. La scoperta delle singolari proprietà del grafene da parte di Andrej e Konstantin Novoselov, che per questo hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 2010, ha aperto l'era dei materiali bidimensionali spingendo i ricercatori a studiare nuovi materiali 2D che proprio in virtù del loro confinamento in un piano mostrassero caratteristiche altrettanto se non più interessanti. Solo ora però si profila un serio concorrente al trono del grafene, il silicene. Come annunciano in un articolo pubblicato sulle Physical Review Letters, un gruppo di ricercatori della Technische Universität di Berlino, del CNRSM a Roma, dell'Université Aix-Marseille e del Synchrotron-Soleil a Saint-Aubin è riuscito a produrre, mediante una tecnica di condensazione di vapore di silicio su un substrato d'argento, un foglio monomolecolare di silicio, il silicene appunto. Il particolare interesse del silicene è dovuto al fatto che esso dovrebbe avere proprietà elettroniche simili di grafene, ma dovrebbe essere più compatibile e integrabile con gli attuali dispositivi elettronici a base di silicio. L'esistenza del silicene era stata prevista per via teorica fin dal 1994. Ma sembra che in natura non esista in natura né che esista una fase solida del silicio che sia il corrispettivo di ciò che è la grafite per il carbonio, di conseguenza ha detto Patrick Vogt, uno degli autori della ricerca. Strati di puro silicene 2D non possono essere generati con metodi di esfoliazione come nel caso del grafene e devono essere presi in considerazione metodi più sofisticati per la crescita di silicene. Nel 2010, un altro gruppo di Aix-Marseille diretto da Bernard Aufray aveva cercato di ottenere il silicene con una tecnica affine a quella utilizzata in questo ultimo studio, portando a supporto del risultato immagini e misurazioni ottenute in microscopia a effetto tunnel. Tuttavia, la comunità scientifica non era rimasta convinta dell'effettiva produzione del silicene, dato che, come viene ricordato nell'articolo, non è la prima volta nel campo della ricerca che le misure STM sono fuorvianti nell'individuazione di trovare un modello strutturale atomico. Per questo i ricercatori hanno voluto produrre una dimostrazione inappuntabile dell'esistenza del silicene, impegnandosi in uno sforzo che ha richiesto la mobilitazione in campi e tecniche disparate. Alla fine, il risultato è stato raggiunto. Lo strato silicene 2D formato sulla superficie del substrato in argento mostrava una modalità di crescita e aspetti strutturali e chimici previsti dalla teoria per il silicene. La distanza fra gli atomi vicini di silicio era ragionevole. La velocità Fermi corrispondeva a quella prevista per un sistema 2D. La dispersione elettronica era simile a quella dei fermioni relativistici di Dirac. Il sistema era energeticamente stabile. Ora i ricercatori intendono cercare di far crescere il silicene su materiali diversi dai metalli, per esempio semiconduttori o isolanti, cosa che consentirebbe una ancora maggiore adattabilità del materiale alle future applicazioni tecnologiche. 30 aprile 2012. Una batteria ad aria con 800 km di autonomia. La IBM sta sviluppando un prototipo di batteria a litio-aria che fa a meno di metalli pesanti. Per arrivare a una produzione industriale all'inizio del prossimo decennio è stato raggiunto un accordo con aziende chimiche giapponesi per la creazione di nuovi elettroliti che assicurino una lunga durata di vita ai nuovi accumulatori di carica di Larry Grenemeyer. Un nuovo tipo di batteria al litio attualmente in fase di sviluppo potrebbe fornire l'alimentazione ad auto elettriche tanto da farle viaggiare per ben 800 km prima di dover essere ricaricate, erogando circa 10 volte l'energia fornita dalle attuali batterie agli ioni litio. La prospettiva di una fonte di energia ad aria, che sia leggera e di lunga durata per la prossima generazione di veicoli è allettante se solo qualcuno riuscisse a costruirne un prototipo. Il fatto è che ci sono diversi posti di blocco sulla strada verso queste batterie a litio-aria, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di elettrodi ed elettroliti che siano sufficientemente stabili per la chimica della batteria ricaricabile. IBM prevede di adottare batterie a litio-aria con la costruzione di un prototipo funzionante entro la fine del prossimo anno. Venerdì la società ha annunciato di aver intensificato gli sforzi per il loro sviluppo grazie al coinvolgimento di due società giapponesi, l'azienda chimica Asahi Kasei Corp e il produttore di elettroliti Central Glass nell'IBM Battery 500 Project, un consorzio creato dalla IBM nel 2009 per accelerare il passaggio delle case automobilistiche e dei loro clienti a veicoli ad alimentazione elettrica. Le batterie agli ioni litio utilizzate negli attuali veicoli elettrici si basano su un catodo in ossido metallico o fosfato di metallo, generalmente cobalto, manganese o materiali ferrosi, che funge da un elettrodo positivo su un composto a base di carbonio come anodo o elettrodo positivo e su un elettrolita per condurre gli ioni litio da un elettrodo all'altro. Quando la macchina va, gli ioni litio fluiscono dall'anodo al catodo attraverso l'elettrolita e una membrana di separazione. La carica della batteria inverte la direzione del flusso di ioni. Attualmente le più efficienti batterie agli ioni litio per auto possono alimentare un veicolo per soli 160 km prima di esaurirsi. La Nissan afferma che la sua Leaf completamente elettrica ha un'autonomia di circa 175 km. Veicoli elettrici molto reclamizzati come la Kei Volt hanno un'autonomia ancora più limitata di soli 80 km prima che entri in funzione il suo motore a gas. Le specifiche sull'operatività delle batterie a litio-aria sono ancora in fase di determinazione, ma il principio generale è che, invece di utilizzare ossidi di metalli pesanti, l'ossigeno viene prelevato dall'aria mentre il veicolo elettrico è in movimento. Le molecole di ossigeno reagiscono con gli ioni litio e gli elettroni sulla superficie di un catodo di carbonio poroso, formando perossido di litio. La formazione di perossido di litio durante la fase di scarica determina una corrente elettrica che alimenta il motore della vettura. Durante la carica avviene la reazione inversa e l'ossigeno viene rilasciato di nuovo nell'atmosfera. L'anodo, inoltre, è fatto di litio, il metallo più leggero. Senza il ricorso a metalli pesanti, la batteria sarebbe diverse volte più leggera, ma in grado di immagazzinare più energia rispetto alla cugina agli ioni litio. Anche se tutto questo funziona bene in una simulazione al computer, le batterie a litio-aria hanno nella pratica esigenze specifiche che gli scienziati stanno ancora cercando di soddisfare. Abbiamo scoperto abbastanza presto durante lo sviluppo del progetto che gli elettroliti attualmente utilizzati nelle batterie agli ioni litio non funzionano nelle batterie a litio-aria, perché in queste l'ossigeno attacca la batteria e distrugge l'elettrolita, rendendolo incapace di condurre una carica, dice Winfried Wilke, ricercatore capo del Battery 500 Project. Una soluzione, aggiunge, sarebbe quella di utilizzare due elettroliti diversi, uno per il catodo e un secondo per l'anodo, con una membrana che ne eviti la miscelazione. È a questo punto che la IBM ha cercato nuovi partner. La Satica 6 svilupperà una membrana che possa essere utilizzata nelle batterie per separare gli elettroliti, pur permettendo agli ioni litio di passare dall'anodo al catodo. La Central Glass svilupperà una nuova classe di elettroliti e di additivi ad alte prestazioni appositamente progettati per migliorare le prestazioni della batteria a litio-aria. Un altro modo per valutare il potenziale delle batterie a litio-aria è quello di confrontarlo con altre batterie in termini di energia specifica, ossia di quanta energia produce in relazione alle sue dimensioni. Considerando che una tradizionale batteria al piombo per auto produce fino a 40 wattora per chilogrammo, una batteria agli ioni di litio arriva al massimo a 250 wattora per chilogrammo. Una batteria a litio-aria ha la potenzialità di superare di gran lunga i 1400 wattora per chilogrammo. Il mio obiettivo sono 1000 wattora per chilogrammo, ma non avremo il numero reale relativo alla densità energetica fino a che non avremo costruito un prototipo più grande, dice Wilke. Il Battery 500 Project non è l'unico in corsa per lo sviluppo di batterie a litio-aria. I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology stanno sviluppando una batteria litio-aria con elettrodi in nanofibre di carbonio. E Yang Chuan Xing, professore associato di ingegneria chimica e biologica presso la Missouri University of Science and Technology, lo scorso anno ha ricevuto dalla Advanced Research Projects Agency ARPA un finanziamento di 1,2 milioni di dollari per sviluppare batterie a litio-aria. Wilke stima che le batterie a litio-aria possano essere pronte per la produzione non prima del 2020, se non troviamo alcun intoppo tecnologico lungo la strada. E aggiunge, l'unica cosa di cui sono certo è che non accadrà in questo decennio. 02 maggio 2012. Nuovi passi avanti per l'epigenetica. Grazie a un processo chimico innovativo è ora possibile distinguere tra due diverse forme di metilazione la marcatura dei geni che ne permette la disattivazione raggiungendo un nuovo livello di comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo delle cellule staminali a livello embrionale nei mammiferi. La genetica non è solo lo studio della struttura e della funzione dei geni. Le ricerche si stanno orientando sempre più verso l'epigenetica, l'insieme delle modifiche del DNA veicolate dall'ambiente che controllano il modo in cui si attivavano specifici geni in specifici tessuti, ottenendo le proteine più utili alla cellula in un dato momento. L'ultimo numero della rivista Science riporta un risultato che, a detta dei ricercatori del Babram Institute e dell'Università di Cambridge, che ne sono gli autori, potrebbe consentire importanti progressi in questo ambito di studi e di riflesso nella medicina dello sviluppo e in quella rigenerativa. Un nuovo tipo di sequenziamento che permette di vedere i processi epigenetici che avvengono nel DNA con un'altissima risoluzione. Un processo cruciale per la regolazione dell'espressione genica è la metilazione, l'aggiunta di un gruppo metile alla base citosina che ha l'effetto di spegnere il gene interessato dal legame. La modificazione chimica così ottenuta è detta 5-metilcitosina, 5-MEC. Ma c'è un'altra modificazione genica simile che riveste un'enorme importanza nei mammiferi, la 5-idrometilcitosina, 5-MEC, che secondo precedenti studi sarebbe implicata in particolare in alcune funzioni delle cellule staminali cruciali nello sviluppo dell'organismo. In quest'ultimo studio è stato inventato un nuovo processo chimico che permette il sequenziamento dei geni 5-MEC in tutto il DNA con la risoluzione di una singola base. Nel corso della sperimentazione la tecnica è stata applicata per sequenziare la 5-MEC e 5-MEC nel DNA genomico di cellule staminali embrionali. Di recente è divenuto chiaro che oltre alla metilazione del DNA esistono altre modificazioni come per esempio l'idrometilazione. Questo suggerisce che le modificazioni del DNA siano più dinamiche di quanto ritenuto finora, sottolinea Wolfrake, che ha guidato il gruppo del Babraham Institute. Con il nostro nuovo metodo siamo ora nella posizione di mappare queste modificazioni con grande precisione e di collegarle alle funzioni delle cellule staminali, all'invecchiamento e forse più in generale all'interazione tra ambiente e genoma. La speranza è che la 5-NC rappresenti un marcatore genetico a sé stante o eventualmente parte del processo che rimuove i gruppi metile dal DNA, permettendo ai geni di essere riattivati. In questo ambito di studi è concreta la necessità di mappare sia la 5-NC e la 5-MEC nel genoma in modo quantitativo e con un'alta risoluzione, ha concluso Miguel Branco, ricercatore del Babraham Institute, che ha partecipato allo studio. Applicando la tecnica alle cellule staminali embrionali, abbiamo riconosciuto immediatamente le sue potenzialità nel permettere un notevole avanzamento di conoscenze delle funzioni di queste modificazioni del DNA.